Capitalismo e democrazia, catastrofe o rivoluzione? Di Paolo Ortelli. 7 dicembre 2020. Capitalismo e democrazia sono ormai incompatibili? A questa domanda di fondo cercano di rispondere due volumi. Disputa sul di Wolfgang Streeck. E sarà un pranzo di gala di Emiliano Brancaccio. Da almeno 10 anni che una minoranza di studiosi sociali invoca la necessità di un cambio di paradigma economico, una minoranza che si è rinfortita con qualche ritardo rispetto allo sgretolamento del sistema sociale che ha governato i destini del mondo negli ultimi 40. Ci è voluto un decennio di stagnazione perché tornassimo tutti nuovamente keynesiani, realizzando però che ormai abbiamo perso il controllo sulle leve necessarie per applicare politiche keynesiane. Oggi che la pandemia di Covid-19 sta facendo sentire le sue incommensurabili conseguenze economiche, anche nell'istituzionale e accademico si parla finalmente di cambiare paradigma. Ma forse è a quei pochi capaci di uscire dal coro già in tempi non sospetti che dovremmo rivolgerci per trovare la bussola in questa crisi, la quale rischia di rivelarsi tanto più disastrosa quanto più dopo lo shock pandemico ci si illuderà di poter alla normalità. Attenzione però, potremmo scoprire che capitalismo e democrazia sono ormai irreversibilmente incompatibili. Wolfgang Streeck ed Emiliano Brancaccio sono tra gli studiosi sociali che hanno offerto gli strumenti analitici più preziosi in questa incerta e minacciosa. Entrambi sono autori di 2 libri di recente pubblicazione, accomunati da un di lunga durata nel del capitalismo contemporaneo, ma anche da un formato accessibile che trae forza dal confronto dialettico con interlocutori più mainstream. Se non sarà un pranzo di gala, a cura di Giacomo Russo Spena, Brancaccio raccoglie una serie di dibattiti con Mario Monti, Romano Prodi e Olivier Blanchard insieme a saggi e interviste, inoltre a cura di Giorgio Fazio. Streeck si misura invece con il connazionale Habermas, in particolare sul tema del il dibattito Streeck-Habermas, entrambi esponenti della scuola di Francoforte, risale al 2013. Ma è una lettura tuttora illuminante per capire intorno a quali snodi si riconfigurerà il capitalismo dopo il virus, e in particolare il suo rapporto con Stato e democrazia nell'Europea. Nel primo saggio, La crisi nel suo contesto, Streeck, direttore emerito del Max Planck di Colonia, riassume alcune delle tesi fondamentali del suo capolavoro Tempo guadagnato. Vale la pena di ripercorrerle a grandi linee. Lo studioso tedesco assume la prospettiva della sociologia economica, rilevando anche attraverso dati empirici come la crisi del capitalismo abbia negli ultimi 40 un ciclo uniforme tra i paesi occidentali. In questo quadro, la grande recessione post-2008 e il quasi collasso delle finanze pubbliche che ne sono da interpretare come un esito del conflitto essenzialmente inconciliabile tra mercati capitalistici e politiche democratiche. Nella visione di Streeck la democrazia non è un mero concetto formale, si tratta di distribuire le risorse secondo un principio di equità e quindi in maniera diversa, anzi correttiva e spesso antitetica rispetto alla razionalità formale propria del mercato. Siamo di fronte a un conflitto endemico nella storia, con delle 30 gloriosis di capitalismo democratico successive alla Seconda Guerra Mondiale, su cui tuttavia siamo erroneamente abituati a parametrare le nostre analisi, come se tra giustizia sociale e interesse dei mercati fosse invece la regola. Potremmo dire al contrario che la storia del neoliberismo è la storia di come il capitale è di nuovo fuoriuscito dalla regolazione sociale a cui era stato sottoposto dopo il 1945. Alla fine degli anni 60, infatti, il compromesso sociale tra profitti e lavoro inizia a vacillare su pressione della classe di coloro che vivono di capitale, che timorosa di veder ridimensionati i propri guadagni, si prodiga per una liberalizzazione e un dei mercati, cessando gradualmente di assumersi le proprie responsabilità ai fini della crescita, della piena occupazione e della coesione sociale. Insomma, non sono state le masse dei lavoratori a rigettare il capitalismo con convinzione nei primi anni della scuola di Francoforte, sono i capitalisti, invece, ad aver rigettato la democrazia. Inizialmente, però, gli stati occidentali si vedono costretti a mantenere in vita il compromesso sociale precedente, a ritardare i gravi effetti materiali del mutamento in atto per preservare la propria legittimità e guadagnare tempo prima che il fermento sociale esploda. Per farlo ricorrono in sequenza a tre strategie di politica monetaria, il debito pubblico e il debito privato, che rappresentano altrettanti tentativi di disinnescare il conflitto distributivo tra profitti e salari iniettando nel sistema risorse aggiuntive, cioè denaro ancora senza copertura nel reale. Negli anni 70, esaurito lo slancio del boom economico, politiche monetarie espansive consentono aumenti salariali superiori alla crescita della produttività, il che, unendosi alla crisi petrolifera del 1973, causa indici di inflazione sempre più alti in tutto il mondo. Non appena la crescita economica comincia a stagnare sul finire del decennio, diviene intollerabile e i governi intervengono con drastiche misure di stabilizzazione. Della svolta neoliberista, politiche monetarie restrittive, alti tassi di scontro aperto con i sindacati e alta disoccupazione come strumenti di riduzione dei salari. Ma nemmeno Thatcher e Reagan, gli esponenti politici più determinati in questa svolta, possono rompere in modo definitivo il patto fra capitalismo e democrazia, che riemerge allora nell'elettorale, per legittimarsi e rispondere alle aspettative degli elettori, insomma per guadagnare nuovamente tempo, gli stati cominciano a finanziarsi in deficit rivolgendosi al credito privato. Così per tutti gli anni 80 cresce la disparità fra entrate e spesa pubblica, e dunque esplode il debito pubblico, anche se, ammonisce Strzelecki, non furono le masse ansiose di ottenere diritti a forzare la mano, come vuole una tesi ancora sorprendentemente in voga, dei deficit è da imputare soprattutto ai tagli alle imposte decisi per ottenere il consenso del class. Contemporaneamente si espande in maniera smisurata anche il settore finanziario, che subisce un rapido processo di liberalizzazione. Al degli anni 90 gli stati cominciano a preoccuparsi di questo cospicuo aumento del debito pubblico e della sempre più onerosa spesa per gli interessi. Lo stato debitore, come lo chiama Strzelecki, concentra quindi i propri sforzi sul consolidamento fiscale e sul pareggio di bilancio, ridimensionando bruscamente il pubblico con tagli alle spese sociali e privatizzazioni. Ma come legittimare questa nuova svolta e soprattutto come compensare il crollo della domanda derivante da scelte politiche che dilatano le disparità di reddito? La risposta è del debito privato, facilitata da una seconda ondata di deregolamentazione finanziaria. Si tratta di ciò che Colin Crouch ha ribattezzato keynesismo privatizzato. Per sostenere i consumi non si ricorre più al pubblico, ma a prestiti facili. Si tratta però di una bolla che scoppia violentemente nel 2008 con la crisi dei mutui subprime. Ciascuna delle tre tappe storiche individuate da Strzelecki segna una vittoria dei capitalisti sui salariati e una crisi di legittimazione del sistema nel suo complesso. E oggi gli strumenti sono esauriti, ormai non è più possibile affidarsi a una crescita, e dopo il crollo della piramide debitoria nel 2008 gli stati sono praticamente incapaci di raccoglierne le macerie ed edificare un ordine stabile. Il fatto è che, mentre guadagnavano tempo, le elite neoliberiste hanno pian piano il conflitto tra capitalismo e democrazia, immunizzando il primo dalla seconda in una sorta di distopia di stampo hayekiano. I governi si trovano a dover rispondere più ai mercati finanziari cui sono debitori che ai parlamenti, più alle esigenze del capitale libero di muoversi globalmente in cerca delle condizioni più favorevoli che alle preferenze dei governati. Eppure, sottolinea Strzelecki, il neoliberismo necessita di uno Stato forte, il capitalistica non cerca di sottrarsi al gioco degli Stati da cui dipendono la sua sicurezza e la capacità di affermare i suoi principi, ma dal gioco della democrazia. Gli Stati post-democratici, trasformatisi in agenzie di recupero crediti per conto di un globale degli investitori, mentre i cittadini sono ormai privati della capacità di incidere sulle scelte economiche, non sanno come affrontare le nefaste conseguenze di questo riassetto. Il dominio del capitale si sta rivelando insostenibile anche per il suo stesso funzionamento e la sua stessa legittimazione, il che si riflette non solo nella crisi fiscale e in una stagnazione che diversi autori hanno buon gioco a definire secolare, ma anche in una crisi istituzionale e di sfiducia che rischia di far implodere la possibile via indicata da Strzelecki, in cui riecheggiano chiaramente le idee di Karl Polanyi, è una ridefinizione del rapporto fra politica ed economia, rifondare istituzioni statali e sovranazionali che riportino il mercato sotto il controllo della società. soprattutto in Europa, dove la democratizzazione della politica è una realtà particolarmente grave e avanzata a causa della moneta unica definita uno spietato programma di convergenza che mira a costringere le parti del nostro continente che ancora non sono state razionalizzate secondo il mercato a incamminarsi, pena un progressivo impoverimento sulla strada delle cosiddette riforme strutturali. Nel frattempo, per chi abbia a cuore la giustizia sociale, non resta che una resistenza per guadagnare tempo nel probabilmente vana di un nuovo processo di democratizzazione, convertire le rovine della socialdemocrazia nazionale del dopoguerra in barricate contro la politica di ristrutturazione sociale neoliberista dello Stato-Nazione, perché soltanto questo mette ancora a disposizione qualche residuo di istituzioni democratiche a cui aggrapparsi. Una posizione pessimistica che offre appigli a molti di coloro che auspicano il ritorno alle monete nazionali, anche se Strelick, al contrario dei cosiddetti, parte da presupposti dichiaratamente europeisti. Il sistema euro è di fatto anti-europeista perché esacerba i conflitti tra paesi, e una politica dovrebbe basarsi invece sulla cooperazione orizzontale tra i paesi anziché su una direzione verticale. Su questa visione, peraltro molto affine agli ultimi scritti di Luciano Gallino, che insiste la critica di Habermas. Nel guardare alle vicende della monetaria e alle scelte della Germania, egli è solo poco meno severo del connazionale, di cui apprezza ampiamente la ricostruzione genealogica del conflitto capitalismo-democrazia. Tuttavia, Strelick viene accusato di feticizzare le identità nazionali e locali e di insistere troppo sulle differenze inconciliabili tra paesi europei. La strada per il ritorno alla democrazia e per contrastare la crisi economica e politica in atto non può passare da un ripiegamento nello Stato-Nazione che ha dimostrato la propria inconsistenza nei confronti del capitale globalizzato. Via è la democratizzazione dell'Europea, una via tortuosa, riconosce Habermas, disseminata di ostacoli che però non devono essere considerati inamovibili. Lo stesso Stato-Nazione democratico, dopo tutto, è stato il risultato di una costruzione sociale e culturale estremamente laboriosa. Solo un deciso impulso politico verso la solidarietà collettiva consentirà di uscire dallo stallo, così come, più in generale, una costituzionalizzazione del diritto internazionale di matrice kantiana resta la possibile risposta democratica alla globalizzazione finanziaria. Nel rimproverare a Strelick un pessimismo inconcludente e troppo, Habermas argomenta che la creatività giuridica capace di dare slancio al continentale fino almeno agli anni 90 potrà ancora creare strumenti tali da democratizzare le istituzioni europee già esistenti, emancipandole dalla tendenza a un federalismo esecutivo rispondente ai mercati. In concreto, sono due i principi su cui imperniare una riforma in tal senso. Un quadro politico strategico comune, con relativi finanziamenti e reciproche garanzie degli Stati membri, e in contrasto con il metodo intergovernativo, la legittimazione democratica degli organismi europei tramite una partecipazione paritaria di Parlamento e Consiglio europeo nel legislativo e una responsabilità della Commissione a fronte di queste due istituzioni. È che la volontà politica del non derivi più solo da pesanti compromessi tra i rappresentanti di singole nazioni in competizione con, ma da un processo parlamentare che esprima una voce collettiva di tutti i cittadini europei seguendo la formazione di maggioranze di deputati eletti. Di fronte alle critiche di Habermas, Strelick ribadisce che il motivo del suo scetticismo non è la possibilità e auspicabilità di una democrazia europea, quanto invece al di poter erigere un simile progetto universalistico sulle attuali fondamenta dell'Europea, così univocamente e saldamente orientate alla giustizia del mercato anziché alla giustizia sociale. Anche il più democratico Stato sovranazionale sarebbe inutile se i rapporti tra le sue istituzioni e i mercati, quelli finanziari e del lavoro in particolare, tra politica ed economia, tra democrazia e capitalismo, rimanessero quelli che sono diventati negli ultimi decenni. Una Europa con tanto di Parlamento, governo, opinione pubblica e quant, non sarebbe che un ulteriore momento di paralisi post-democratica. All'europeista di Habermas, insomma, Strelick risponde ribadendo che il principio guida del sistema euro è la neutralizzazione della democrazia come risoluzione del suo atavico conflitto con il capitalismo. E anche noi potremmo sposare la conclusione secondo cui la monetaria è di fatto un progetto anti-europeista. Come si può pensare di promuovere la pace e la cooperazione con un giuridica e istituzionale che riduce gli spazi democratici al fine di garantire alla logica del mercato un più ampio margine di manovra? Parte però Habermas coglie nel segno quando nota che al momento della pars construens il connazionale resta impigliato in un contraddizione con le sue stesse premesse. Non è proprio Strebeck a affermare che con la continua crescita del mondiale sono finiti i tempi in cui era ancora possibile far finta che le tensioni tra economia e società, e in effetti tra capitalismo e democrazia, potessero essere gestiti al delle comunità politiche nazionali? Se volessimo approfondire la radice delle divergenze fra Strebeck e Habermas, potremmo notare come entrambi riconoscano nella democrazia il valore più alto, ma se il primo ne ha una concezione di natura più sostanziale, incentrata sulla responsabilità politica e sulla redistribuzione delle risorse, Habermas ne ha una visione soprattutto procedurale, come variabile indipendente dal politica. E potremmo anche individuare una linea di frattura tra la visione realista e materialista di Strebeck e quella più idealista e liberale di Habermas. Ma si tratta di un esercizio sterile. Già da tempo, in Italia soprattutto, la discussione su come restituire alla politica democratica un maggior controllo si è ridotta a un dualismo più fratto meno Europa che toglie voce alle istanze del lavoro e a ogni riflessione più generale sulle contraddizioni del capitalismo, che pure sono esplose in tutta la loro drammaticità. Troviamo una via da quest nel nuovo libro di Emiliano Brancaccio, Non sarà un pranzo di gala, già recensito su Micromega da Daniele Nalbone, un inno al pensiero critico, al rigore scientifico e alla passione civile di colui che possiamo definire il più noto e autorevole economista eterodosso italiano. Brancaccio si sofferma spesso sul rapporto fra democrazia e capitalismo, con accenti in gran parte sovrapponibili a Strebeck, individuando il punto di rottura nella libertà di circolazione internazionale dei capitali, che oggi possono indiscriminatamente scorrazzare nel mondo alla continua ricerca di bassi salari, infime tasse sui profitti e risibili tutele del lavoro. Si tratta forse del più potente moltiplicatore di disuguaglianza, instabilità macroeconomica e caos nelle relazioni internazionali di questo mondo globalizzato. Ebbene, per Brancaccio limitarla dovrebbe essere al primo posto nel ogni movimento che abbia a cuore lavoro e democrazia. La lotta per il ripristino dei controlli sui movimenti di capitale fuori e dentro è una proposta illuminata più rilevante della mera scelta tra una moneta unica e più monete nazionali. Non solo. Potremmo dire che la libertà finanziaria dei proprietari del capitale soffoca tutte le altre libertà, tutti gli altri diritti. Ma allora, se questo è vero, si pone inevitabilmente la politica di reprimere le libertà del capitale sul mercato finanziario? La repressione delle libertà del capitale può essere cioè intesa come il primo tassello di una moderna politica di piano finalizzata allo sviluppo di tutti gli altri diritti, civili, politici e sociali. La questione è nota da tempo. Già negli anni 90 Noam Chomsky denunciava il senato virtuale della finanza globale, che tiene sotto scacco i governi minacciandoli più o meno implicitamente di spostare ingentissime quantità di denaro fuori dai rispettivi paesi in caso di scelte politiche sgradite. E più di ogni altra spiegazione vale una celebre del Altan, quella lì, provocherei la sfiducia degli investitori internazionali. Ma la sinistra, in Italia ancor più altrove, sembra allergica al, che pure è il convitato di pietra di ogni discussione su riforme fiscali, patrimoniali e affini. Forse tocca certi fili muore, sembra pensarla così Brancaccio, quando nel dibattito con Romano Prodi riportato nel libro accoglie soddisfatto la dichiarazione del suo interlocutore in favore della limitazione della libertà di movimento dei capitali, facendogli notare al contempo, con sottile ironia, che mai da presidente del Consiglio o della Commissione europea si era concesso simili prese di posizione. Oggi però è venuto il momento del coraggio di porre il problema con determinazione. Perché siamo su una catastrofe? Al quadro che abbiamo tracciato con Strebeck, Brancaccio aggiunge infatti un elemento decisivo, una legge di tendenza e riproduzione del capitale che apre spazi di riflessione e ricerca davvero sconfinati. La tendenza è duplice, il capitale tende a crescere a un tasso maggiore rispetto al reddito, ma tende anche e soprattutto a centralizzarsi in meno mani. tesi marxiana tra le meno frequentate persino dai marxisti, la centralizzazione dei capitali trova oggi un evidente riscontro empirico in moltissimi studi quantitativi, dai quali si evince che negli ultimi anni il potere economico risulta persino più concentrato rispetto al feudale, anche se, va detto, ci sono numerose varianti nazionali o regionali. Lotta tra i capitali per la conquista dei mercati tende a provocare il fallimento dei più deboli alle prese con mercati nazionali asfittici, debiti e problemi di liquidità, oppure la loro acquisizione da parte dei più forti. Inevitabili ripercussioni, la polarizzazione sociale del ceto medio, le tensioni geopolitiche. Il processo già accelerato dalla competizione globale che premia le corporation maggiormente strutturate e ramificate e in Europa dalla divergenza tra centro e periferia favorita dal sistema euro, ma anche dal mercato unico, si dispiega in maniera vertiginosamente più rapida nei momenti di crisi. E mai nella storia del capitalismo, osserva Brancaccio, si è verificato un tracollo economico più repentino e generalizzato di quello causato dalla pandemia di Covid-19. Siamo di fronte a una crisi capace di abbattere contemporaneamente sia la spesa per consumi e investimenti, sia la produzione, che rende impensabile un ritorno allo status quo ante, una crisi che sta dando alla centralizzazione del capitale una spinta vigorosa, visibile a occhio nudo, persino dai quotidiani italiani. Chiaro che una concentrazione di tipo del potere economico rischia di tradursi in una straordinaria concentrazione di potere politico, in una minaccia di portata epocale alla democrazia e ai diritti. La tendenza alla crescita del capitale rispetto al reddito e alla centralizzazione del suo controllo in sempre meno mani non sembra compatibile con il mantenimento futuro della democrazia, della libertà, al limite della pace, almeno così come oggi le intendiamo. La libera razionalità individuale dei singoli agenti del capitale guida ciecamente verso una catastrofica e illiberale irrazionalità di sistema. Ecco dunque il bivio storico, catastrofe o rivoluzione, che è anche il titolo del corposo saggio conclusivo. Proseguendo di questo passo andiamo incontro a un disastroso futuro segnato da disuguaglianze ancor più marcate, autoritarismo e potenzialmente anche di conflitti bellici. Queste conclusioni di Brancaccio potrebbero anche suonare azzardate, sino che il libro sembra teso a dimostrare che alle sue previsioni dovremmo fare grande attenzione. Gli scritti raccolti in Non sarà un pranzo di gala si snodano tra il 2007 e il 2020, e proprio questa diversa collocazione nel tempo restituisce il senso di un lavoro intellettuale rimasto straordinariamente lucido e coerente, se non profetico, per tutti questi anni tempestosi. Nel luglio 2007 Brancaccio prevedeva una crisi capitalistica che avrebbe avuto conseguenze anche e soprattutto in Europa, dove la monetaria stava già mettendo sotto pressione occupazione e salari, e addirittura un governo deflazionista guidato da Mario Monti. Di previsione azzeccata in previsione azzeccata, al lettore il piacere di scoprirle tutte, ci accompagna fino al ciglio del burrone davanti alla catastrofe in corso. Non senza indicare la rivoluzione, perché più vicina è la catastrofe, più vicina è una svolta. Qui Brancaccio riprende niente meno che Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, con cui si è confrontato in molti dibattiti, il più noto dei quali riportato nel libro e prima ancora nel 2/2019 di Micromega, si è svolto alla Fondazione Feltrinelli nel 2018. Ma se in quel, dunque, ben prima del coronavirus, Blanchard auspicava una rivoluzione keynesiana della politica economica per scongiurare una catastrofe sociale, per Brancaccio oggi Keynes non è più sufficiente. Il keynesismo non può arginare la tendenza alla centralizzazione del capitale, tanto meno dopo una pandemia globale così devastante per anzi, attualmente riemerge come strumento politico per dei piccoli proprietari dei grandi capitali, e assume tinte xenofobe e nazionaliste. La falsa alternativa alla concentrazione del capitale può prendere e sta già prendendo le forme della reazione e del nazionalismo, contribuendo a zittire il punto di vista del lavoro e a inasprire il rischio della catastrofe. Il conflitto principale sarà interno alla classe capitalista. I capitali più forti punteranno a liquidare o ad assorbire quelli più deboli e i capitali deboli reagiranno ancor più esasperatamente con tentativi di globalizzazione e rivoluzionaria per scongiurare la catastrofe si basa secondo Brancaccio su un concetto tanto vituperato quanto moderno, ossia la pianificazione. Forse è davvero giunto il momento di rigettare il trapiano e autoritarismo, e così anche il tracapitalismo e libertà. Gli orrori della sovietica non possono impedirci di immaginare e realizzare un altro tipo di pianificazione. Per Brancaccio si tratta di reprimere la libertà finanziaria al fine di tutelare e coltivare tutte le altre libertà, significa riorganizzare secondo criteri di giustizia ed efficienza la disorganizzazione dei mercati. Con i suoi cicli di euforia e depressione e i suoi intrinseci impulsi speculativi il capitale, specie se concentrato in poche mani, tende infatti a moltiplicare gli sprechi, al sottoutilizzo dei mezzi di produzione, a indirizzare lo sviluppo tecnico-scientifico in direzioni indifferenti alle esigenze collettive, come dimostra la crisi climatica, altro tassello della catastrofe. Di qui la modernità della pianificazione collettiva, intorno a cui dovrebbero riunirsi tutta la creatività del collettivo e tutta la forza fisica e intellettuale della militanza. La libera espressione del si manifesta solo nella repressione della libertà finanziaria del capitale e nel comunismo pianificatore della tecnica. Piano e libertà, lo si chiami libercomunismo in senso non liberale, ma addirittura libertino, o gli si trovi un nome meno capace di pater le bourgeois. Quel che conta è indicare la via per rivoluzione capace, in prospettiva, di scongiurare la catastrofe. Un po' sorprendentemente, nel corposo saggio conclusivo Brancaccio non fa alcun cenno alla questione europea, che invece permea le sue ricerche e attività divulgative ormai da molti anni a questa parte. Una scelta che pare dettata dal di rimarcare le linee di tendenza più generali del capitalismo contemporaneo contro ogni riduzionismo. E per distanziarsi almeno un po' da un dibattito ormai avvitato su se stesso, come abbiamo detto a proposito della disputa Habermas-Strebeck. L'economica e il della catastrofe sollevano però un interrogativo: in quale spazio democratico e ambito politico-istituzionale possiamo immaginare di applicare, specialmente in Europa, la pianificazione collettiva invocata da Brancaccio? Possiamo sperare che il tanto atteso recovery fund offra un in tal senso? Oltre, il curatore Giorgio Fazio sostiene che proprio le azioni intraprese a livello europeo per reagire alla crisi pandemica potrebbero dar ragione alla critica di Habermas nei confronti di uno Strebeck troppo convinto della natura inesorabilmente neoliberista del progetto europeo. Ma a ben vedere potremmo persino sostenere il contrario, in cui si rendono necessari strumenti eccezionali e di rapida applicazione, nonostante gli sforzi della BCE molti paesi europei sono ancora privi persino di alcuni strumenti convenzionali, mentre si aggravano le divergenze tra i paesi. Come Brancaccio ha osservato in un intervento radiofonico, il Next Generation EU Recovery Fund è ancora parzialmente avvolto nel mistero e comunque insufficiente a contrastare il tracollo. Il frutto di un ennesimo, caotico e ambiguo negoziato europeo, che a tutt non sembra essersi chiuso, con i suoi vincoli di cui troppo poco si parla, forse perché distratti dalla polemica sul MES, renderà ancora più difficile una revisione del deflazionistico e di neutralizzazione della democrazia sancito dai trattati e dalle prassi intergovernative degli ultimi anni. Quando invece ci insegnano Strebeck e Brancaccio, è la libertà del capitale che dovremmo urgentemente neutralizzare. Euro. Euro.